www.vendigio.it e la storia continua. Una sfida lanciata a Pontida. La canonizzazione di Carlo Magno. Nel Natale del 1165, cioè nell'anniversario dell'incoronazione di Carlo Magno, Federico Barbarossa volle celebrare la santificazione del suo grande predecessore. La decisione non provocò del resto un eccessivo stupore e tantomeno uno scandalo, tanto è vero che, nonostante la canonizzazione fosse stata celebrata da un papa e da vescovi scismatici su ordine di un imperatore scomunicato, la Chiesa romana consentì quantomeno che a Carlo e alle sue reliquie si tributasse in Aquisgrana e in altre località del mondo germanico dove si veneravano alcune sue reliquie del culto, un culto locale. Del resto, nel XII secolo la fama di Carlo era garantita dal consolidarsi della sua leggenda dell'epica. Federico I aveva inteso d'altronde santificare, assieme con il suo fondatore, l'idea stessa dell'impero romano-germanico. Bisognava tra l'altro considerare che in questi stessi anni Alessandro III aveva proceduto alle canonizzazioni di Edoardo il Confessore e di Canuto di Danimarca, perseguendo una politica di monopolio pontificio delle canonizzazioni regali, alla quale Barbarossa intendeva reagire. Ma il suo gesto mirava anche a ribadire la germanicità di Carlo Magno contro le appropriazioni della dinastia Capetingia, che tra l'altro non nascondeva in quel periodo aspirazioni imperiali, favorita in questo dalle chansons des gestes. Nella splendida chiesa abbaziale di Saint-Denis, che a metà dell'undicesimo secolo l'abate Clugnacense Suger aveva ornato e arricchito come un reliquario prezioso, si conservava infatti lo stendardo di Carlo Magno, l'orifiamma, oltre alla sua spada e alla sua lancia, o almeno oggetti che si pretendevano tali. Questo intrecciarsi di reliquie e di leggende epiche con cui la dinastia francese avvolgeva la memoria di Carlo avrebbe potuto costituire una solida base d'appoggio per la rivendicazione del potere imperiale. La cerimonia della canonizzazione di Carlo è stata tramandata e descritta da un documento imperiale del gennaio 1166. Il 29 dicembre, festa del re David, modello della regalità sacra e figura biblica nella quale Carlo aveva amato identificarsi, l'imperatore Federico presenziò al rito nella cappella palatina di Aquisgrana. Officiavano l'ordinario diocesano Alessandro, vescovo di Liegi, e Reinaldo di Dassel. I resti dell'imperatore furono trasferiti dal sarcofago di Proserpina a un reliquiario posto al centro della cappella ottagonale. Si procedette quindi alla canonizzazione vera e propria, ovvero alla proclamazione della santità di Carlo. Una fonte tarda parla di una bolla pontificia di Pasquale III che sarebbe stata letta in quel momento, ma la cosa non è sicura. Dopo la canonizzazione fu redatta la Vita Santi Caroli, un testo agiografico in cui si dice di Federico I che, come un altro Carlo Magno, egli illumina il mondo. Barbarossa, basta la parola. Non si sa con precisione quando abbiano cominciato a chiamarlo Barbarossa. L'epiteto rubeus nei suoi confronti pare lo si sia usato già abbastanza presto ed era del resto non raro per i capi e i re medievali. Erik il Vichingo, che nel 985 raggiunse la Groenlandia, era detto il Rosso. E Rufus era l'epiteto di Guglielmo II, re d'Inghilterra, figlio di Guglielmo Conquistatore. Si è già detto che un topos diffuso insegnava a diffidare della gente di pelo rosso. E proprio ai tempi di Federico, il più grande colonista della Terra Santa crociata, Guglielmo, arcivescovo di Tiro, ripete: a proposito di Folco d'Angio, re di Gerusalemme, che gli uomini rossi sono in genere malfidi. Con sicurezza l'epiteto Barbarossa non sembrava essere stato usato prima del 200, ma risaliva al secolo precedente ed era logicamente d'origine italiana, anzi lombardo-padana. Viene spontaneo il confronto con l'epiteto Barbavaria, appioppato ai piacentini ad Arnoldo di Dorstad, ma soprattutto come Barbarubra o Enobarbus. Non sono neutri e nemmeno semplicemente ironici o sarcastici. Essi possono implicare una dura condanna. Barba di rame era Nerone, il tipus del Rex Injustus, il tiranno per eccellenza, il nemico dei cristiani. E può darsi che, scendendo in Italia nell'autunno del 1166, Federico fosse, per i milanesi, i piacentini, i veronesi e gli altri, già il Barbarossa. www.redigio.it e la storia continua.